oggi vorrei riprendere questo discorso un po' generale sui diritti, entrando un po' più nel merito, e siccome vi ho introdotto una metafora potente, ho preparato una slide sufficientemente demenziale. Sulla demenza vado forte. Spero che si veda qualcosa. Ecco. Il titolo è una presa in giro, perché è di molto, molto di moda scrivere cose, libri, saggi su Rights in Action, i diritti in azione. In questo caso sono gli ombrelli in azione. È un tentativo di spiegarvi perché ho usato questa metafora un po' allucinata del marciapiede, con la gente che cammina con gli ombrelli. Mi preme soprattutto comunicarvi proprio il concetto di ombrello, che secondo me è fondamentale, e ossia come funzioni la protezione dei diritti. Vedete che è un discreto casino, detto come va detto. Naturalmente lo spazio è poco, perché dentro si potrebbero mettere migliaia di altre cose, ma cominciamo a ragionare su questo aspetto. Oh no, scusate, questo non c'entra. Uffa. Eh no, perché in presentazione allora non va bene. Non va bene, non va bene. Così funziona meglio. Cominciamo a ragionare sull'habeas corpus. Quindi l'ho messo in alto a sinistra, il primo delle norme della Costituzione sui diritti, e ne abbiamo già parlato. Vogliamo leggerlo per riuscire a capire che cosa dice esattamente? La libertà personale è inviolabile. Allora, io vi leggo soltanto l'inizio, il primo comma, la prima disposizione di ogni articolo sulla libertà e sui diritti, perché è istruttivo. 13. La libertà personale è inviolabile. Arriviamo al 14, che ci dice: il domicilio è inviolabile. Il 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza sono inviolabili. I primi tre articoli parlano della inviolabilità del bene protetto, che è questa fila qui. La circolazione, qui manca una cosa sulla circolazione, però insomma. Incomincia dicendo: ogni cittadino può circolare. Il 17, i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente. Il 18, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente. 19, tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. 21, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il loro pensiero. E così via. È interessante perché questo risponde a un'eredità culturale. Risponde anche a un significato giuridico? No. Perché sarà pur vero che la libertà personale è inviolabile, ma abbiamo 70.000 persone in carcere. E quindi la loro libertà personale è stata, diciamo, violata. Legittimamente è violata. E d'altra parte l'articolo 13 ci dice, nel secondo, terzo, quarto e quinto comma, come si può limitare la libertà personale. Per cui aver iniziato dicendo quella è una libertà inviolabile non ha un significato esatto. Noi potremmo ricostruirlo in questa maniera, dicendo che mentre il 13, 14 e 15 dicono che quelli sono diritti inviolabili di per sé e poi dicono quali sono le condizioni per violarli, dal 16 in poi incominciamo a dire ogni cittadino. Per cui sembra che queste libertà siano limitate ai cittadini e non più a tutti. Si ricomincia a parlare di tutti con l'articolo 19, che sta, dove l'ho messo qua, libertà di culto, ognuno può professare la fede che vuole, e con l'articolo 21, libertà di espressione, tutti possono liberamente esprimere il pensiero. E così? Non è più così. Non è più così perché la Corte Costituzionale ha detto che anche dove la Costituzione limiti la garanzia ai cittadini, vale la copertura, qui manca l'ombrello, ma sarebbe una copertura che si dovrebbe mettere forse da questa parte, devo lavorarci solo ancora tanto su questo marciapiede, e che lavorare sul marciapiede non mi piace tanto, sull'articolo 2 sulla dignità della persona. Cosa dice l'articolo 2? La Repubblica, l'articolo 2 è una delle norme più interpretate, più richiamate e più ambigue della nostra Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità e così via. Perché è importante questo articolo 2? Primo perché viene dopo l'articolo 1 e prima dell'articolo 3. Sembra una stupidaggine, ma l'articolo 1 ci dice che la Repubblica è democratica. L'articolo 3 stabilisce il principio di eguaglianza e in mezzo c'è questa norma sui diritti inviolabili dell'uomo. E uno si pone questo problema. Ma questi diritti inviolabili dell'uomo esistono prima della Costituzione o dopo la Costituzione? Cioè sono inviolabili i diritti riconosciuti dalla Costituzione o l'uomo nasce già con la sua bella dote ereditaria di diritti? Se il mio collega amico filosofo vi ha già parlato del giusto naturalismo, vi ha già parlato del giusto naturalismo? Bello, eh? E il giusto naturalismo pretende, sostiene, auspica, vorrebbe, e chi crede, che i diritti preesistano al diritto, cioè l'uomo nasce con i suoi diritti, che è molto bello, fa molto buono. Benedetto XVI sarebbe felicissimo di questo, farebbe anche un Twitter dicendo sono contento. Purtroppo esistono un sacco di uomini a cui non è riconosciuto i diritti, e loro sono nati diseredati evidentemente. Mentre i nostri diritti esistono perché esistono la Costituzione e le leggi. Però questo articolo significa qualcos'altro. Significa anche qualcos'altro. Dovete pensare che la Costituzione è stata scritta nel 1947. Nel 1947 stava ancora svolgendosi le ultime propagini, ma insomma si era già svolto il processo di Norimberga. Il mio amico filosofo vi ha parlato del processo di Norimberga, ci vuole. Processo con cui i vinti hanno processato i vincitori hanno processato i vinti e gli hanno detto voi siete stati cattivi. E perché? Perché avete violato i diritti dell'uomo. Tutto bene. E indubbiamente sterminare gli ebrei non è una cosa che si sposi una visione dei diritti dell'uomo, ma anche ridurre a zero la Germania non è stato un gesto carinissimo. Bombardare le città non è stato bellissimo, città italiane sono state bombardate non dai tedeschi, ma dalle truppe alleate, senza nessuna ragione, perché non so, per esempio Treviso è stata bombardata, non è che fosse un nodo centrale della strategia mondiale della guerra, no? Però e questo è il normale gioco vincitori vinti. Quello che è stato una cosa abbastanza nuova è che i vincitori hanno usato forme giuridiche per processare i vinti, invece di mettere il muro come si è sempre usato simpaticamente nella storia dell'umanità. E questo ha innalzato l'idea che esistesse una qualche ragione per cui qualcuno senza ridere poteva processare qualcun altro per un reato che non esiste. Cioè non esiste nel senso che non c'è reato senza legge, questo è uno dei valori della civiltà occidentale, e non c'è una legge mondiale che reprime i crimini contro l'umanità, dopo si è fatta, ma prima non c'era. Però l'idea che esistano dei limiti a tutto e che esistano dei limiti anche a quello che può fare il diritto e quello che è giustificabile in base al diritto è un'idea che tutto sommato tutti tendenzialmente condividono. Non è un'idea così strana, ma questi sono problemi del filosofo che non mi riguardano. Quello che mi riguarda è che questa norma crea questa tensione tra l'idea che esiste una protezione dei diritti scritti in Costituzione e un patrimonio dei diritti che appartiene all'uomo. Allora la Corte Costituzionale ha sempre interpretato questa norma dicendo la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo semplicemente perché dopo parla di diritti inviolabili. L'articolo 13 dice che l'habeas corpus è inviolabile. Benissimo, ecco che cosa significa l'articolo 2. Questa è una visione molto positivistica. Però d'altra parte l'articolo 2 è servito anche come spinta per argomentare l'allargamento della protezione dell'ombrello. Allora noi dell'articolo 13 possiamo scendere al concetto di dignità della persona, perché il concetto della dignità della persona è un po' appartiene alla testa coperta dall'habeas corpus, mi dà fastidio questo ombrello sormontato, scusate, ma l'estetica è tutto, è l'idea che la dignità dell'uomo sia quella che ci fa capire che cosa offende l'habeas corpus, la libertà personale, è un'idea che la Corte Costituzionale ha sviluppato, tanto è vero che ha detto che prendere le impronte digitali non viola la dignità dell'uomo, mentre dire a una prostituta tu tornatene al tuo paese o dire al giocatore dei cavalli non farlo più, stai attento che ti guardo, quello viola la libertà personale perché un giudizio sulla persona, un giudizio negativo sulla persona, viola la dignità umana e tu puoi esprimere come autorità pubblica un giudizio negativo su una persona salvo solo attraverso le garanzie della giurisdizione. Capite il concetto? Nessuno può dirvi tu mi sembri un delinquente, essendo una pubblica autorità. Lo puoi dire soltanto se hai la garanzia di un giudice e delle prove provate, ma lo puoi dire soltanto perché tu sei l'autorità di pubblica sicurezza e la tua faccia mi piace poco. Sono cavoli tuoi se la tua mia faccia ti piace poco, dipendesse da questo. E il problema è che tu hai espresso un giudizio che sminuisce la dignità della persona e questo deve essere coperto dalle garanzie dell'habeas corpus. Vedete come l'ombrello ha preso una forma che non è solo la protezione fisica del corpo, ma è la protezione fisica del corpo commistata da un concetto di dignità dell'uomo che poi ha le sue radici in questo articolo 2. E l'articolo 2 finisce con essere un argomento che arrotonda l'ombrello. E se noi seguiamo questa linea, arriviamo a uno dei nuovi diritti, il diritto a morire. A me risultava che fosse un dovere morire, ma invece pare che sia un diritto. Ma dietro il diritto a morire c'è tutta una grandissima polemica, che non è neanche il diritto al suicidio. Nel nostro ordinamento non è punito il suicidio, per cui se uno si butta giù del ponte, rimbalza e torna vivo, lo mettono in carcere. In tutti gli ordinamenti funziona così. Da noi non viene punito il suicidio. Viene punito chi ha assistito al suicidio e chi ha istigato il suicidio, per cui se voi vi trovate nella drammatica situazione di avere in casa un malato di SLA che non può muoversi e che con le pupille, con la macchinetta vi dice aiutami a morire, voi non lo potete fare perché quello è aiuto al suicidio, è un concorso in un reato, anzi è un reato. Allora il diritto a morire è un diritto che finisce con essere pregiudicato. Finché io riesco a prendere la lametta posso tagliarmi le vene, prendo la pillola di cianuro posso avvelenarmi, se riesco a camminare posso buttarmi giù dal balcone, e posso, se riesco ad aprire il rubinetto posso far saltare la casa con il gas, ma se sono paralizzato sono fregato, non posso neanche esercitare il mio diritto a morire. È una cosa incredibile, se noi l'avessimo detto 100 anni fa ai nostri genitori, anche un po' più in qua ai nostri genitori, un po' più là nella generazione, avrebbero detto ma voi siete scemi. la vita media dell'uomo era 40 anni prima che scoprissero la penicillina, anche un po' di meno, per cui il problema che uno avesse il diritto a morire non era esattamente il problema, come dire, eticamente più presente. E poi non c'era la tecnologia, perché il problema è la tecnologia. Il problema è la tecnologia che ti mantiene in vita intubandoti, alimentandoti, mettendoti il polmone automatico e così via. Una volta non c'era la tecnologia, arrivava il medico, diceva questo è spacciato, faceva così, e se quello aveva qualcosa da dire gli mettevano il cuscino sopra facendo una brutta giornata oggi. Allora questo diritto a morire diventa un diritto che si lega a quale base giuridica? Non c'è una base giuridica, ce ne sono tante. Eccone una, diritto alla salute, o meglio, l'articolo 32, secondo comma, che dice, andiamo a leggerlo, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Accidenti, il rispetto della persona umana e la dignità dell'uomo, quella che è citata nell'articolo 3, tutti hanno uguali dignità di fronte alla legge, è presupposta nell'articolo 2, è una chiave interpretativa dell'articolo 13 ed è esplicitata nell'articolo 32, secondo comma. E se siamo sottoposti a vaccinazioni obbligatorie, queste sono disposte per legge. Vaccinare una persona non è non ledere la sua libertà personale? La risposta è no, perché fa male, infatti i bambini piangono di solito quando li vaccinano, e fa male, ma dice la teoria e la giurisprudenza, questo non è un giudizio che degrada la persona, cioè uno viene vaccinato non perché c'è una brutta faccia o frequenta brutta gente, ma viene vaccinato perché questa è una profilassi generale per battere le malattie infettive. Quindi non è un giudizio che degrada la persona, viola la sua libertà personale. Se è obbligato, il bambino si dimena in tutte le maniere, urla, strepita, se la fa addosso, e ciò nonostante gli fanno il vaccino. Adesso non è più così cruento, ma dipende dal vaccino. E questo si dice non è sotto l'ombrello dell'habeas corpus, perché sta in un diritto della salute e ha una generale profilassi medica, per cui quel trattamento sanitario può essere obbligatorio e non lede la libertà personale. Bello saltare da una parte all'altra della Costituzione, no? C'è il problema però che il trattamento sanitario obbligatorio non può essere imposto. Famoso caso di una signora che, ce ne sono tanti casi, il primo è stato Testimoni di Geova. I Testimoni di Geova, giusto perché il loro Dio è simpatico, non possono fare trasfusione del sangue. Allora, se uno va dal medico e il medico gli dice lei deve fare la trasfusione del sangue, e dice no, non la voglio fare, ciccia, è libero, non gli può essere imposto. Il problema era il figlio, un figlio minorenne, che hanno rifiutato di sottoporre la trasfusione del sangue ed è morto, e loro sono stati condannati per omicidio colposo. Caso pesante di conflitto tra una cosa che sta qua, libertà di culto, e la libertà personale, e il diritto di rifiutare i trattamenti. Uno strano asse. Altro caso, molto più recente, una signora malata di diabete, i diabetici hanno il problema di progressivo deterioramento dei capillari, processo di infezione nella gamba, cancrena, grazie, e i capillari si stanno un po', come dire, guastando, e la cancrena di una gamba, e hanno detto se lei vuole vivere bisogna tagliarla, ha detto no grazie. Scelte, sono scelte che, cioè, non sono piacevolissime, ma sono scelte che una persona ha il diritto di fare. Trattamento sanitario obbligatorio è vietato, ed è stata una sua scelta, per cui lei ha esercitato il suo diritto a morire. Vedete come si complica appena noi passiamo dalla fabbrica degli ombrelli, tutti belli uguali, tutti belli separati, alla vita del marciapiede, che notoriamente non è la vita più semplice. La vita del marciapiede comporta che improvvisamente noi abbiamo una serie di cose per terra, oddio, i diritti non sono quella cosa lì, dei proprietari dei cani, ma sono degli eventi, incroci, tombini aperti, macchine posteggiate male. Oggi c'era una signora un po' anziana che sotto il portico andava con la bicicletta a mano, ma guardando le vetrine. Erano tutti che cercavano di schivarla perché era un pericolo pubblico. Ecco, questo non è previsto dalla Costituzione, che ci sia una persona che giri con la bicicletta, così come non è previsto dalla Costituzione che uno non voglia vivere. E il diritto a nascere sani è a sua volta un diritto. Vedete, stiamo andando giù a precipizio dell'habeas corpus, incontrando altri ombrelli e cercando di piazzare tutele sotto un certo complesso di ombrelli, perché il diritto a morire sta dignità personale, habeas corpus, trattamento sanitario obbligatorio, diritto alla salute come scelta, libertà di culto. E questi sono i parametri assunti dall'interprete, cioè non è che io qui sto facendo un giochino dicendo ah che bello, vediamo quante cose coinvolgiamo. Questi sono casi giuridici. Il diritto di nascere sani è una sentenza esplosiva della Cassazione di qualche mese fa sul caso della piccola Sara, la cui madre, eventualmente insospettita dalla sua anamnesi, ha detto al medico: mi faccia questo esame perché io voglio sapere se mia figlia non ha dei problemi gravi di salute, se no voglio abortire. Il medico, zelante, gli ha fatto l'esame, gli ha detto l'esame è negativo, ma non gli ha detto che quell'esame non era significativo. Era un esame che si poteva fare, ma non era un esame che le dava la certezza, questo non gliel'ha detto. È nata la piccola Sara era down, e la madre ha fatto causa all'ASL, credo che fosse di Trieste, e al medico per danno. E per la prima volta la Cassazione ha affrontato seriamente questo problema, se c'è un diritto a nascere sani. Che ha diverse precedenti, perché l'altro problema è tutto l'aspetto fecondazione artificiale e divieto posto da una legge sostanzialmente fascista voluta dalla maggioranza qualche anno fa, che vieta una serie di attività di ricerca sugli embrioni umani, per cui noi abbiamo un frigorifero a Milano con tutti gli embrioni d'Italia che stanno aspettando di capire che cosa sono. Tanto non si possono buttare via perché sono uno di noi, ma si possono lasciare là, tanto paghiamo noi, e non si può fare ricerca su di essi, però si possono importare quelli cinesi e fare ricerca su quelli cinesi. Il problema è che questa legge vieta l'analisi preimpianto, per cui il medico procede a questa prassi non priva di complicazioni fisiche di fecondazione artificiale, tira fuori un po' di embrioni, tre, dice la legge, poi la Corte Costituzionale ha detto che queste sono stupidaggini, il medico ha il suo compito, la legge non può interferire nella libertà del medico, perché? Perché c'è la libertà della ricerca. Altro ombrello che si apre. Allora, la madre vuole esercitare, qui non è messo il diritto di nascere, vabbè, il diritto di nascere, vuole fare un figlio. È sterile, sterile del padre, insomma, non sanno come si fa, tanti problemi ci possono essere. E va dal medico. Il medico dice: bene, faccio una procedura di fecondazione artificiale che deve essere omologa, non può essere eterologa, nel senso che divieta usare il seme se non del padre effettivo. Cavolata, lasciamo stare. Dopodiché può prendere questi embrioni. Questi embrioni, diceva la legge, possono essere solo tre, gli altri vanno messi nel congelatore. La Corte Costituzionale ha detto prevale la libertà di ricerca e di scienza, per cui il medico che deve decidere qual è la procedura adatta al caso e non la legge, per cui ha dichiarato illegittima la legge in base all'articolo 33. A questo punto, insieme al diritto alla salute, a questo punto la legge divieta di fare un'analisi degli embrioni, per cui tu ti metti dentro gli embrioni, poi se scopri che il bambino il feto è malatissimo, può abortire. Tanto è vero che la Corte di Strasburgo, la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, ha recentemente dichiarato illogica questa disciplina italiana, ma la Repubblica Italiana l'altro ieri ha deciso di fare appello, dicendo non lo faccio appello per difendere la legge, anche perché la legge francamente fa schifo, e lo faccio perché c'è un errore di procedura, non sono stati esauriti i rimedi interni su un meccanismo di accesso della Corte di Strasburgo. Ma vedete, qui c'è un problema di diritto alla procreazione, che sta da qualche parte qui. Si può sostenere che c'è un diritto alla procreazione? Bah, ne parleremo. E c'è un problema di diritto alla salute, che si trova a fianco la questione dell'aborto. Esiste un diritto all'aborto? La Cassazione ha detto di sì. Naturalmente questo ha fatto infuriare il mondo cattolico, perché dice non c'è un diritto d'aborto. In effetti non c'è un diritto d'aborto, ma questa cosa dei diritti è una grande confusione di cui vorrei parlarvi dopo. Ma vedete, siamo finiti qua e qui stiamo ragionando su diritto alla salute del feto, diritto alla dignità personale, alla dignità personale come realizzazione della persona, della madre. Divieto ai trattamenti sanitari obbligatori, libertà di ricerca scientifica. È un bel pezzo di marciapiede molto complicato, molto trafficato. In questo momento è uno dei pezzi di marciapiede più difficoltosi da attraversare senza avere micidiali problemi. Di cosiddetta bioetica si è sviluppato anche un ramo del diritto che si chiama il biodiritto. La sua capitale attualmente è l'Università di Trento, ma anche qui abbiamo grossi rapporti di fratellanza con l'Università di Trento su questi progetti. E io mi occupo più della parte libertà di ricerca, loro si occupano più della parte dignità della persona, biodiritto, eccetera, ma è un'area su cui tutto il mondo sta lavorando, perché questo non è un marciapiede nostro. Purtroppo l'Italia è ai centri storici medievali, abbiamo anche della legislazione medievale, a dire il vero, ma i problemi ci sono in tutto il mondo. Tanto è vero, cosa sorprendente per chi avesse più di 30-40 anni di esperienza giuridica, le sentenze della Cassazione richiamano regolarmente precedenti di giudici stranieri, non solo dei giudici internazionali come la Corte dei diritti dell'uomo, ma di giurisprudenza americana, giurisprudenza tedesca, di Israele, del Sudafrica che va moltissimo e così via. Perché? Perché sono problemi che tagliano tutto il mondo. E se noi proseguiamo per questa linea, troviamo altre cose interessanti. Vi dicevo già il drammatico caso della valigia, che non si sa dove stia, sta da qualche parte qui, dipende dalla distanza del corpo, perché se la valigia la tengo così, se è una borsa sono miei atti personali e libertà personale, se la tengo nel bagagliaio della macchina diventa domicilio. Ed è difficile dire dove termini. Allora, questi due ombrelli, purtroppo la grafica non mi consente di avvicinarli se non sormontano, e questo offende il mio senso, è brutto, no? Non si può sopportare una cosa del genere, e quindi la grafica non dà l'idea del fatto che qui in realtà siamo sotto un ombrello continuo, è tutto un insieme di ombrelli, ma con una disciplina che non è la stessa, perché se no non ci sarebbero problemi. Vediamo che differenza c'è. 13. Libertà personale. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, attenzione, detenzione, ispezione o perquisizione, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge. Allora qui ci sono due cose da osservare. Primo, che dal punto di vista processuale c'è una doppia garanzia, se vogliamo sono anche questi ombrelli o sono impermeabili. È la garanzia della riserva assoluta di legge, nei soli casi e modi previsti dalla legge, per cui non è che possono fare una perquisizione personale perché hanno un sospetto, deve essere uno dei casi in cui la legge autorizza, perché lo collega a un reato, a un'ipotesi di reato, un sospetto di reato grave. E previa autorizzazione del giudice, doppio impermeabile, riserva di legge assoluta e riserva di giurisdizione, come dire, l'autonoma valutazione discrezionale della polizia è ridotta, più di così è difficile ridurle. Quello che va anche ammirato è la struttura ricorsiva della definizione, perché dice: non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione, perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale. Cioè la definizione di libertà personale non è completa. La detenzione, la perquisizione e l'ispezione sono ipotesi, ma non esauriscono tutte le ipotesi che rientrano nella limitazione della libertà personale. Capite? Un elenco esemplificativo, si dice. Da cui anche la possibilità di estendere questo elenco, e questo elenco è stato materialmente esteso all'ammonizione, al soggiorno obbligato oppure al provvedimento che si prende contro i tifosi cretini, che li si obbliga a presentarsi in questura quando gioca il club di cui sono stupidamente tifosi. Questa è la norma, poi ci sono le eccezioni. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore dall'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Questo è quello che si vede e ci raccontano i telegiornali ogni giorno. Tizio viene preso. Per esempio perché stava scappando, perché, per esempio perché grondava sangue, per esempio perché è stato trovato ancora appeso alla finestra, flagranza di reato tipicamente, oppure perché le indagini sono arrivate a prenderlo nel momento in cui sta scappando. Non c'è il tempo di telefonare al signor giudice e chiedergli autorizzazione. E quindi la polizia può esercitare un potere provvisorio, ne limita provvisoriamente la libertà personale, nel senso che lo prende, lo porta in questura, lo perquisisce, lo interroga e qui scattano le garanzie della difesa ovviamente, ma questo provvedimento deve essere comunicato al giudice entro 48 ore e convalidato dal giudice, perché c'è una fase processuale, nelle 48 ore successive, se no decade. E questa è la garanzia piuttosto corposa della libertà personale. Se noi andiamo a vedere cosa dice l'articolo 14, che ci dice il domicilio inviolabile, troveremo cose molto simili. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Questo significa che si prende un regime, quello della libertà personale, e lo si applica al domicilio. Però il terzo comma ci dice: gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Ecco che qui scende di un gradino la protezione, perché per fini economici non si può essere arrestati in maniera diversa dagli altri, ma per fini economici il domicilio può subire una diminuzione di tutela. Sono incolumità pubblica, motivi sanitari e fiscali. Quello che più pesa sono i motivi fiscali. Allora, il domicilio innanzitutto è un concetto tutto da definire, su cui c'è un mare di giurisprudenza e un mare di letteratura, perché non si sa che cosa sia il domicilio. Noi abbiamo un concetto civilistico di domicilio che studierete nel prossimo semestre. Uno elegge domicilio presso il proprio avvocato, per esempio, ma non è questo che ha in mente la Costituzione. Esiste piuttosto un concetto penalistico che è molto più vicino, ma che è poi è stato dilatato dalla Corte Costituzionale, che riguarda la casa. La casa è una serie di propaggini della casa, che può essere il garage, il box, eccetera, ma anche il proprio ufficio, anche la propria azienda, anche la propria stanza d'albergo, anche il proprio tenda, ricordate l'altra slide, roulotte, così via, e perfino la propria automobile nella parte in cui non sia penetrabile dalla vista degli estranei, tipicamente il bagagliaio. Per cui il domicilio è un concetto molto esteso, e questo ombrello è un ombrello che copre molte cose. Giurisprudenza a pacchi. C'è stato un caso di Maroni, quando Maroni non faceva il ministro ma ancora il capopopolo, era già deputato, in cui sono andati a perquisire la sede della Lega per trovare, non mi ricordo che cos'era, forse non mi ricordo, un'attività sovversiva, qualcosa, bande armate, sciocchezze, stupidaggini del genere, e gli attivisti della Lega, come arrivavano, aprivano la stanza e mettevano fuori il cartello segreteria personale dell'onorevole Maroni, e come tale scattava la protezione del domicilio, ma ancora di più la protezione del domicilio particolarmente geloso del deputato, che non può essere perquisito, ispezionato, eccetera, se non con autorizzazione delle Camere. Vedete come si complica il problema della copertura, anche perché è chiaro che se la legge dice, la Costituzione dice domicilio e pensa alla casa, lì sta il capo coperto dall'ombrello, quello è il livello massimo di protezione. Se parliamo dello stipo del club del tennis, è sempre domicilio se io ho le chiavi esclusive, ma voi capite che l'attenzione non è la stessa. Tanto è vero che le leggi speciali, e la più speciale delle leggi speciali, che è il testo unico sull'IVA, che poi è quello che dà la disciplina per tutte le ispezioni fiscali, consente alla Guardia di Finanza di andare a perquisire, non perquisire come vedremo, ma a ispezionare, sì, le attività lavorative dentro nei posti di lavoro. Vanno a vedere se ci sono i versamenti dell'IVA, se si è pagato l'IRF dei dipendenti, se si sono emesse le fatture e così via. Ma la legge dice lo puoi fare nel luogo di lavoro e non nel luogo dell'abitazione. Ed è per questo che probabilmente voi conoscete qualcuno dei vostri parenti che i libri contabili se li tiene in casa. Uno dice: perché ti tieni i libri contabili in casa? Perché lì la Guardia di Finanza non può venire. Puzza di evasione fiscale, perché la Guardia di Finanza quello sta cercando, l'evasione fiscale, l'evasione previdenziale e così via. Ma può andare a cercare soltanto nei luoghi di lavoro e non può fare perquisizioni, perché dice l'articolo 14, non vi possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri. Questa è la via generale, ma invece il secondo comma dice gli accertamenti e le ispezioni, non le perquisizioni. Accertamenti sono accertamenti che si fanno con il viso, ispezioni e mi porti libri contabili, ma non può andare a cercare libri contabili in giro per la ditta, richiede l'esibizione. Se vi ferma, adesso non si usa più perché non c'è più la bolla di accompagnamento. Una volta esisteva la bolla di accompagnamento per quelle merci trasportate, dove aveva una bolla che era una copertura, come dire, dei rapporti fiscali, Ed era normale che chiunque guidasse un furgoncino, anche semplicemente un station wagon, venisse fermato fuori dall'autostrada dalla Guardia di Finanza per ispezioni fiscali. Ancora adesso qualche volta vi possono dire apri il bagagliaio. Voi aprite il bagagliaio e se dentro c'è una valigia vi possono dire apra la valigia. Poi vi dicono scosti per favore la camicia, poi si rivoltano disgustati perché sotto ci sono le calze usate, ma non mettono le mani dentro, perché quello sarebbe una perquisizione. Quello che possono fare è un'ispezione. Vedete come la tutela della libertà personale ha avuto un cedimento, per motivi fiscali non c'è ordine del giudice, non è che l'ordine del giudice dice tu puoi fermare quella macchina. È una funzione tipica della Guardia di Finanza, che svolge la Guardia di Finanza senza la copertura di un mandato del giudice, per cui senza la garanzia della giurisdizione, però è limitata dal fatto che lo si possa fare solo nel luogo di lavoro e mai nella propria abitazione. Lo si può fare nel furgoncino, nella macchina, ma mai nell'abitazione. Non posso venire a casa vostra e dire mi apra che devo controllare se è tutto quanto in regola. Problema che per esempio si pone per il pagamento del canone televisivo. Canone televisivo è un'imposta, possono venire a verificare, ma non possono entrare in casa vostra, voi li potete cacciare fuori. Non possono entrare, devono avere il mandato del giudice. Solo che si fermano sull'uscio e gli cominciano a dire lei c'è la televisione? No. C'è la radio? No. C'è il computer? Perché il computer? C'è il computer o non c'è il computer? Sì. Allora deve pagare il canone. Sapevate? Siete passibili di contravvenzione, evasori, perché se il computer è collegato in rete, voi siete potenziali utenti della televisione e quindi dovete pagare imposte. Ma questo lo deve fare sull'uscio di casa e senza entrare, per cui potete mentire. Avete lo spazzolino da dentro elettrico? No. Comunicate col piccione viaggiatore? È così. Il problema è anche a questo punto quale sia il regime del telefonino, perché se uno c'è uno smartphone che ha un collegamento in rete può guardarsi la televisione col telefonino, io non lo so e non lo voglio sapere. È vero che si paga una tassa di concessione, forse già questa, non lo so. Se conoscete qualcuno che lo sappia, ditemelo, perché è una zona che proprio non riesco a perlustrare. Vedete come siamo messi? Allora, i due embrioni sono vicinissimi. C'è una continuazione di protezione, per cui io giro con la mia valigia, vado in aeroporto. In aeroporto adesso c'è la polizia privata, che tra l'altro è abusiva, probabilmente, salvo che non sia nel contratto di servizio. Una volta che c'era la guardia doganale vi diceva aprite la valigia e non ci metteva le mani dentro. Adesso invece ci mettono le mani, si mettono i guanti prima. Voi metteteci un paio di trappole per topi così vi divertite. Bene, pausa.